Benvenuti a tutte le persone che ci ascoltano.
Qui Elena e Clizia per raccontarvi storie straordinarie.
Questo è Normal Queer, per chi vorrebbe essere normale.
Per chi non lo vorrebbe affatto.
Per chi non ci si è mai sentito.
E per chi ci si è sempre sentito nonostante tutto.
Oggi parliamo di poliamore, una parola che a me personalmente piace tantissimo e che racchiude moltissime interpretazioni.
Per parlarne è con noi Alice, una educatrice, futura psicologa e arte terapeuta, pansessuale e poliamorosa.
Ciao Alice!
Ciao! Ciao ciao a tutti
ciao.
E a tutte!
Allora, innanzitutto ovviamente mi piacciono tantissimo tutte le cose con cui hai voluto che ti presentassimo e come ti definisci, e vorrei fare delle puntate solo per saperne di più, ma vabbè, vedremo se ci sarà modo. E per entrare invece nel vivo, partiamo dal fatto che dal nostro pubblico abbiamo ricevuto un po' di richieste di dare maggiori spiegazioni riguardo le tematiche che affrontiamo, quindi partiremo subito chiedendoti una brevissima introduzione su cosa significa poliamore e soprattutto cosa significa per te, qual è il tuo modo di viverlo, e se ti va anche spiegarci se esiste un coming out, insomma se hai dovuto dichiararti a qualche persona oppure no.
Come dicevo, ci sono tanti modi di essere non monogami, il poliamore è uno di questi e è quello che include anche la possibilità non solo di avere per esempio avventure sessuali ma anche amorose tra più persone.
Uh-huh. Io non sono gerarchica, ci sono persone che magari hanno una relazione principale, persone che decidono una relazione principale, secondaria, una coppia centrale, mentre nel mio caso le persone sono un po' tutte sullo stesso piano. Certo, poi il sentimento è diverso per ogni persona. Mm-hmm. E le persone sono diverse in base alla relazione che si vive.
Cioè, aspetta, scusa se ti interrompo. Cioè, ci sono persone che hanno una relazione di base e poi magari nel frattempo ne hanno altre che però non sono la loro relazione di base, se ho capito bene.
Alcune persone vivono il poliamore con una coppia centrale, principale, e poi... Okay. Definiscono le altre relazioni come relazione secondaria. Questo proprio come okay. termine viene definito poliamore gerarchico, e poi ovviamente queste si tratta di etichette puramente indicative. C'è il poliamore non gerarchico, che invece appunto è questa idea di avere relazioni sullo stesso piano, anche amorose, dove magari non c'è una differenza di importanza, che non vuol dire provare lo stesso sentimento per tutte, ma dare a tutte un'importanza, un peso, una presenza nella propria vita più o meno uguale. Uh-huh. Fermo restando che l'amore è infinito, il tempo no, quindi comunque ci sono delle...
Bella questa frase!
Noi lo diciamo sempre, insomma, a volte una certa gerarchia delle relazioni non è tanto definita dal desiderio, ma proprio da questioni pratiche. In potenza saremo tanto con più persone, poi diciamo che tempi e spazi ci obbligano poi a stringere un po' tra quelle un po' più importanti, anche se magari ci piacerebbe avere più tempo per le altre, no?
Certo. Mm-hmm, mm-hmm. Bene, allora abbiamo deciso di parlarle nel nostro podcast perché appunto è una faccia dell'amore differente rispetto a quella a cui siamo abituati e abituate, e anche questo amore può essere vissuto da persone queer e quindi LGBT+, ma ci sono tantissime persone in relazioni invece eterosessuali poliamorose, giusto?
Sì sì, assolutamente, in realtà una volta ho letto da qualche parte, ma non saprei citare la fonte, la comunità poli è quella più trasversale, che include tutte e tutti, perché è una modalità relazionale, un modo di vivere le relazioni, che quindi può essere scelto o comunque vissuto da qualunque persona si identifichi in qualunque identità di genere, qualunque persona abbia qualunque orientamento sessuale, e riguarda tantissimo anche le persone etero che comunque magari si trovano in coppie tradizionali, cioè tocca tutti e tutte, E per esempio, quando noi a Roma organizzavamo incontri su questo argomento, tantissime persone erano etero, magari anche in una coppia di lunga data, che cercavano un modo di comunicare, di aprire la relazione, o persone che avevano tradito tantissimo e poi avevano capito che in realtà c'era un altro modo di stare in relazione, che il loro tradire non era non amare più quella persona, ma semplicemente avere desiderio di altro, e quindi volevano costruire relazioni etiche, quindi relazioni in cui si potesse essere aperti a più persone, a più desideri. E moltissime persone erano etero, quindi comunque ce ne sono tante e anzi, devo dire che c'è stato un periodo, specialmente all'inizio qui a Roma, quando si cominciava a parlare di poliamore, in cui le comunità queer, ovviamente parlo in modo generico, non erano contente di questo poliamore. Assolutamente, perché il poliamore portava un'idea di dover, ovviamente per chi ne sentiva la necessità, riformulare l'amore, la famiglia, e mentre diciamo, nel mentre c'erano persone queer che lottavano per i diritti che non avevano di famiglia, di matrimonio, di coppia, quindi sembrava si scontrassero queste cose o
C'eravamo prima
magari
noi, insomma.
mettessero. Eh sì, perché c'è sempre la, diciamo, c'è sempre qualcuno che lotta da prima e avrà paura della battaglia dopo di qualcun altro, no?
Sì.
Invece il poliamore includeva le battaglie di tutti. Questo ovviamente in senso politico, in un momento in cui a Roma si facevano le manifestazioni, il poliamore è stato anche al Pride. E quindi diciamo che a me sembra, ma questa è assolutamente un'opinione personale, che parta quasi più dalle persone etero che dalle persone queer, e fermo restando che poi una persona queer magari è anche più predisposta, proprio perché portata a esplorare, a sentirsi diversa, a esplorare relazioni in modo diverso, vivere se stesso in modo diverso, magari anche più disposta a dialogare su questo argomento. Ovviamente tutto il contrario di tutto, perché poi siamo esseri umani al di là delle etichette. Quindi io l'ho vista sempre una cosa un po' più etero in realtà, che poi ha incluso anche il queer, non il contrario. Adesso penso che, appunto, essendo una tematica trasversale, riguardi proprio tutti, ma anche tutte le età, proprio dai ragazzi giovani che si approcciano alle relazioni, alle persone che stanno da una vita insieme e quindi vogliono riformulare. Quindi ecco,
Sì, sì,
è
sì. No,
abbastanza tutto tondo.
è molto interessante quello che hai detto perché stavo pensando proprio alle dinamiche di coppia e al tradimento, no? Non viene mai preso in considerazione il fatto che magari una persona all'interno della coppia sia spinta, tra virgolette, a tradire proprio perché la monogamia non fa per lei o lui. Questa cosa non viene mai presa in considerazione, cioè il
Sì.
tradimento è sempre un problema. No, e se vuol dire sempre che c'è qualcosa che non va nella coppia e non si prende mai in considerazione questo aspetto invece che magari la persona potrebbe essere poliamorosa.
Sì, diciamo che non c'era una divisione molto netta tra avere una relazione monogama, che poi di base è stata per molti una monogamia di facciata, perché poi realmente per tantissimi c'è una percentuale di Istat altissima che rivela che in realtà le persone realmente monogame, almeno da quanto dicono, sono quasi l'eccezione. Cioè il 74% delle persone nella mia ricerca erano non monogame, anche non dichiarate, poi c'era una buona percentuale non monogame dichiarate, e poi c'era qualcuno che diceva: a me la monogamia va bene, ma la monogamia è una delle possibilità e non viene assolutamente demonizzata, come no, nel discorso queer non viene intaccata, nessuno diciamo, minaccia le persone eterosessuali, bensì vuole aggiungere visibilità e diritti alle altre scelte, identità in questo caso, invece nel poliamore si parla di aggiungere visibilità a una possibile scelta. Quindi il tradimento, che vabbè, per me non è proprio una scelta, bensì comunque una scorrettezza verso degli accordi che si hanno con la persona, per alcuni però per molti anni, anche vecchie generazioni, era un po' l'unica possibilità, perché quasi no, non si sapeva che si poteva fare altro. Certo che impostare una relazione poli o aprire una relazione al poliamore non è facile, quindi comunque bisogna rimboccarsi le maniche in ogni caso, ecco, sia nel mantenere la monogamia che nell'essere aperti alla non monogamia.
Sì, no, poi ci terrei, non so se dico una cavolata, quindi correggimi se sbaglio, però ci terrei anche a fare, diciamo, a distinguere tra quello che è il poliamore e quello che è un tradimento in sé per sé in una coppia che ha deciso inizialmente di essere monogama, perché soprattutto se poi magari c'è anche una menzogna dietro, no? Quindi si aggiunge comunque un sentirsi traditi proprio a livello di fiducia, no? Oltre semplicemente di può essere amore, sessualità o che ti pare. Quindi no, ci darei a dire che comunque nelle relazioni poliamorose, perlomeno per quel che ho capito io, ma correggimi se sbaglio, c'è appunto, come dicevi tu, una questione anche etica, un accordo dietro, no? Quindi una correttezza di base, diciamo così.
Sì, assolutamente. Diciamo, quando ti ho parlato di etica, il senso di consenso è questo, cioè che tutte le persone sono al corrente e tutte le persone coinvolte, non solo io e il mio partner, ma anche gli altri partner vengono informati del fatto che io ho già un altro partner e si cerca il più possibile di avere contatti con persone che sono single o relazione aperta anche loro. Proprio perché appunto altrimenti si è fuori dal poliamore ma si sta nel tradimento. Io dico sempre diffidate di chi vi dice sono poli ma mia moglie non lo sa. Allora, puoi essere poli inteso come identità, perché io posso essere poli, ma se vivi il tuo essere poli senza dirlo a tua moglie o marito, siamo nel tradimento ed è un'altra cosa. Perché a volte questo poliamore si usa così anche un po' per
Come scusa,
pararsi,
insomma.
no? Esatto, non è, cioè è un impegno, una responsabilità verso tutte le persone e poi anche una lotta un po' più politica e sociale verso un mondo un po' più sincero in questo caso. Quindi ecco, l'unica condizio sine qua non è il consenso. Poi informato, entusiastico, cioè nel senso che comunque anche chi partecipa a questo non deve sentirsi un po' obbligato a è poliamoroso, io lo devo accettare, sono forzato ad esserlo anch'io, ma trovare il suo modo, la sua strada, il suo percorso personale per essere d'accordo e magari esserlo anche lui, lei, o trovare la sua dimensione anche solo nell'essere poli dell'altro.
Certo.
Io personalmente sono poliamorosa e lo comunico da subito. Però mi rendo conto che anche magari chi vuole aprire una relazione preesistente al poliamore non sa come fare. E il mio consiglio sempre, diciamo, non richiesto, ma lo sparo con
Vai, vai.
frequenti, è di cercare di costruire relazioni che anche se partono monogame, perché va bene così, che lasciano la possibilità di comunicare nel tempo se si hanno desideri diversi e semmai di rivedere quell'accordo, ma magari no. Perché se si parte con un accordo fisso e fermo, dopo si rimane incastrati e si è obbligati a lasciarsi, o comunque qualcuno tradisce, che ripeto, per me non è una possibilità. Per cui cercare di rimanere, al di là poi del partire monogami o non monogami, di rimanere in ascolto dei desideri di tutti e comunicare. La comunicazione è proprio la base delle relazioni, poi al di là del monogamo o non monogamo.
Sì, verissimo.
Esatto. No, no, anche perché volevo proprio dire che penso sia quello che stai dicendo veramente una cosa giusta, ma anche un presupposto di qualsiasi relazione e rispetto a qualsiasi tematica, la questione di rimanere in ascolto e di mettere, appunto, di non mettere paletti all'inizio della relazione, insomma, no? Di dire, cioè, ricordati che possiamo parlare, qualsiasi evoluzione di te, cioè, insomma, può essere dialogata, tra virgolette, no?
Sì, ma poi ovviamente c'è la libertà di dire ho capito che la mia modalità relazionale è la monogamia e voglio trovarmi con chi è realmente monogamo e dirlo fin da subito. Ma quindi si tratta di parlare e di dialogare all'inizio, mentre molto spesso si iniziano relazioni senza parlare di questo, si dà per scontato che si sarà monogami. Quindi uno è libero di essere monogamo o non monogamo, ma parlarne prima così si sa già come magari si parla all'inizio, vorrei figli, non vorrei figli, credo nella convivenza, non credo nella convivenza, sono uno che nella vita vorrebbe tanto viaggiare, sono più stanziale, cioè sarebbe bello proprio comunicare su chi si è a prescindere.
Sì.
Poi diciamo che chiaramente c'è l'annoso problema della gelosia che poi porta a creare un sacco di problemi in
Esattamente.
questa relazione.
Infatti, proprio visto che stiamo parlando di comunicazione, ti facciamo una domanda gettonatissima che hai sentito anche da noi varie volte all'università, ai bei tempi andati, e ti tocca risentirla anche questa volta. E la domanda è: come vivi la gelosia e esiste la gelosia nel poliamore?
Allora, io la mia gelosia, partendo da me, L'ho conosciuta, esplorata, ci ho dialogato, l'ho fronteggiata e direi che ormai è a livelli molto minimi, quasi inesistenti, però è un'emozione, un sentimento, un calderone di atteggiamenti, paure che c'è nell'umano, non si può negare. Quindi non è che sia dei cyborg, e quindi non è che oggi ti dico non sono gelosa, non sarò mai più. Diciamo, la differenza un po' sta nel come viene vissuta e se è limitante verso l'altro oppure no. Cioè, rispetto all'immaginario dell'amore romantico, dei film, dei libri, delle canzoni, la gelosia è una dimostrazione d'amore. Non faccio qualcosa perché l'altro è geloso o comunque mi sento anche un po' gratificato, no? Che può essere legittimo, però, per esempio, non puoi essere poli e troppo stare alle condizioni della gelosia dell'altro, puoi ascoltarla, puoi venire incontro, però a un certo punto l'altro se ne deve fare carico personale e lavorarci su,
Certo.
mi viene da dire in spagnolo, trabajarlo, si dice proprio, cioè lavorarci perché tuc tuc tuc, scalpellino e martello, scardinare il più possibile, costruire autostima, sicurezza personale e mollare il controllo perché l'altro è un altro, non è mio, l'altro non sono io. Quindi a me è servito fare un percorso personale di sicurezza e guardare che la gelosia, che appunto dicevo per me è un calderone, era per me un po' più di, diciamo, dipendenza verso l'altro, terrore di perderlo, un po' di possessività. Quindi che cos'è gelosia? Tutte queste sfaccettature, se uno entra in ognuna e ci lavora su, poi comunque si minimizza e magari se il mio partner esce con qualcuna nuova, qualche persona nuova, ci sta che io sia preoccupata perché la cosa può turbare l'equilibrio. Però so starci, magari mi distraggo, magari parlo con un amico, magari in un periodo è più forte, in un periodo invece sono più serena. Quindi è un po' più viverla come tante altre emozioni e non darle un peso dominante nella relazione.
No, io volevo chiederti una cosa a questo punto. Mi è venuta in mente adesso. Non so se riesco a formularla bene, però è proprio una curiosità mia. Tipo io, per esempio, sono molto aperta all'idea del poliamore, però non mi so immaginare, cioè non mi è mai capitato, diciamo così, che mi piacciono addirittura, non solo innamorarmi, è proprio che mi piacciono due persone insieme, no? È come se mi piace una persona e quasi, cioè mi focalizzo totalmente su quella, no? Cioè, è come se non avessi occhi per altre. Allora mi viene una domanda che mi sono sempre fatta, effettivamente, mi sa che non ti ho mai posto. Se ti è mai capitato di innamorarti di due persone insieme, o anche di più di due, cioè insomma più di una persona?
Allora, personalmente, tra l'altro, quando ci siamo conosciute noi, io ho avuto un po' di anni fa, avevo una relazione da un anno e mezzo con un ragazzo verso cui ero inizialmente innamorata, poi lo amavo, no? Il sentimento si era trasformato. E dopo un anno e mezzo ho conosciuto un altro ragazzo con cui sono stata poi 3 anni, tra cui anche la convivenza. Con il primo, con il tempo delle cose sono cambiate ed è finita, però c'è stato un momento, quasi un anno, in cui mi sono sentita innamorata e di amare due persone. Tra l'altro penso che sia stato il momento più equilibrato ed armonico del mio poliamore, del mio essere non monogama, che poi finora è stato difficile ri da ritrovare. Tra l'altro loro erano anche amici, si conoscevano e non uscivamo tanto insieme, non c'era tanto rapporto tra i due, però comunque si stimavano. Una volta sono andati a mangiare fuori mentre io uscivo con un altro ragazzo. La cosa è stata troppo divertente, mi hanno mandato un selfie insieme mentre io uscivo con un altro ragazzo, che era semplicemente una frequentazione, così una novità. Quindi sì, in quel momento per un anno, forse un anno e mezzo, ho sentito di avere un sentimento proprio paritario, come dicevo prima, due persone diverse, due sentimenti diversi, ma di uguale importanza con loro.
Certo, io però volevo capire, a questo punto ti faccio, la butto, cioè inizio con serietà, ma la butto su una domanda molto stereotipata, ma ste orge quindi le fate? Cioè vi è mai capitato di avere degli inghippi tra più persone insieme? Siete più, come dire, più predisposti? Predisposte? Predisposte?
Allora, ce lo chiedono tutti, io rispondo sempre, ma magari, giusto?
Giusto.
diciamo che qualcuno le fa e sono più complicate di quelle dei porno perché ci sono più relazioni, sentimenti da tenere in conto, intrecci peggio di beautiful e quindi cioè, diciamo che insomma sono sicuro qualcuno le fa, io al massimo ho fatto qualche trio. Qualcuno è andato bene, qualcuno non tanto. Ciao mamma, ciao papà che ascoltate, ho fatto i trii. Ciao futuri pazienti, futura psicologa. Ehi. No, no, ne parlo apertamente. Vabbè, magari non con i miei, ma non credo che ascolteranno.
Non
Diciamo
si sa mai.
che, vabbè, lo scopriranno così, sarà un coming out che dicevamo prima, uno dei tanti che si fanno. E quando funziona anche un trio è bello, non in senso solo erotico, ma anche sentimentale perché tu hai tutti i tuoi partner lì presenti o comunque condividi con un partner fantasie, la storia si rafforza, si è più complici. Per me, al di là della parte proprio erotica, sessuale, è proprio una questione di entrare più in sintonia, divertirsi insieme, condividere cose che di solito magari una coppia più classica, non condivide, quindi queste orge, se fatte bene, perché no, sono divertenti. Però io dico sempre: cominciamo con una persona alla volta, no? Sì, sono poli, però intanto uno alla volta, perché
Certo.
si costruisce un pezzetto alla volta. Quindi siete in due, poi magari si vuole stare in tre, magari ci si apre, si è una coppia che si frequenta un'altra coppia. Diciamo che gli intrecci sono infiniti, le molecole. Come le chiamano i poliamorosi,
Certo. Le polegole,
sono tante, no?
carinissimo.
Perché sono partner che si intrecciano con altri partner, qualcosa può capitare, ecco, però poi dipende tutto dalle persone.
E quindi anche oggi l'orgia domani.
Si fa
Vabbè,
domani.
sì. E quindi andiamo alla prima delle nostre domande finali, che è cosa vuol dire per te normal queer?
Ah, bella domanda. Io sono molto allergica al termine normale. Però capisco, sì, capisco il modo in cui viene usato qui, nel senso che capisco come viene usato nel nostro linguaggio comune. Io di solito uso dei sinonimi, quindi al posto, per esempio, di una persona normale, posso dire che è una persona con caratteristiche che sembrano più usuali, comportamenti più accettati, magari fino ad oggi, magari perché più visibili di altri, quindi sono diventati maggioranza e quindi una persona è più normale. Di altre. E per me normal queer, allora forse sicuramente significa poter risultare anonimi nell'essere eccezionali,
Bella.
cioè essere tutti così diversi, allo stesso tempo uguali perché siamo tutti diversi, quindi che il diverso non stupisca più e che stupisca sempre, e quindi potersi sentire appunto tutti uguali perché diversi ed unici. Lo so che è un po' hippie come
No, è
definizione,
bellissima
però.
invece, è bellissima.
Cioè,
È bellissimo, la volevo usare già come slogan di sì.
qualcosa, devo dire.
Penso che sia un aspetto molto importante in realtà di questo progetto e di questo podcast. E poi ripetiamo, non c'è un'interpretazione giusta o sbagliata, perché noi l'abbiamo creata con un'idea, ma le idee cambiano, si evolvono, crescono.
Io a questo punto non saprei come porti l'ultima domanda che facciamo, nel senso che di solito quello che chiediamo è dici un episodio in cui non ti sei sentita normale. Quindi a questo punto te la riformulo, nel senso se ci vuoi dire un episodio in cui non ti sei sentita normale, prima di magari arrivare a questa consapevolezza, ti è capitato di non sentirtici o che persone non ti ci facessero sentire, ma se la vuoi cambiare in un episodio in cui non ti sei sentita, tra virgolette, tipica o comunque, insomma, diversa da altre persone, insomma, fai pure.
Allora, no, il termine te l'ho detto, l'ho capito come viene utilizzato ed ha senso perché sarebbe bello che queer fosse normale, normale come eterosessuale, monogamo, però è ancora piuttosto lontana questa possibilità. Facciamo il possibile.
Ci stiamo
Allora, io
lavorando.
sinceramente, sì, esatto. Allora, io sinceramente, apparentemente sono una donna che apparentemente sembro cisgender, ma per quanto mi riguarda non sono binaria, acculturata, bianca, medio borghese, insomma, normale, economicamente normale, appunto, vedi, normale ritorna, e posso sembrare eterosessuale, ma poi mi definisco pansessuale, quindi sono Sono aperta a ogni identità di genere e il genere non è un problema per me, della persona, quindi. Per cui in realtà non ho avuto situazioni in cui, nonostante il poliamore, io non fossi considerata normale, perché appaio comunque una persona normale e non c'è stata una situazione in cui magari mi hanno visto con due partner o sono stata discriminata per questo. Mi sono sentita speciale nella mia non normalità. Quando, per esempio, ho salutato con un bacio un partner e l'altro partner all'aeroporto davanti alla gente. E lì è stato simpatico, però non mi hanno mai discriminato per questo. Magari hanno pensato, guarda questa, però avere il coraggio di farlo per me, ripeto, persona privilegiata, è sempre positivo. Certo, magari lavorando nelle scuole, con i bambini da educatrice. Potrebbe sembrare una cosa strana, magari una maestra potrebbe dire: ma questa chi è? Che la viene a prendere prima uno, poi un'altra. Però allo stesso tempo, appunto, educatrice, faccio teatro per bambini, c'è questa componente di artista, di figura futura psicologa, arte terapeuta particolare. Ho un personaggio che mi fa finora sentire tutelata. Magari un giorno, però, potrei essere discriminata per questa mia anormalità. Io spero di no e ci metto la faccia, beh, in questo caso la voce, il più possibile. E, quindi no, non è stato. Forse quando ho fatto coming out, che mi avevate chiesto all'inizio con la mia famiglia, un po' chiaramente mi sono sentita un po' anormale, sono stata accusata di non saper amare, di avere dei problemi di responsabilità nelle relazioni.
Brutto.
Sì, brutto, però diciamo che poi questo argomento tocca anche delle paure e delle preoccupazioni personali, no? Ci si sente minacciati
Certo.
nella propria scelta monogama o si hanno i pregiudizi della promiscuità, quindi magari con i miei sì, non è stato molto bello all'inizio, però comunque non mi sono sentita troppo anormale in senso negativo. Ecco, mi sento un po' anormale quando magari sprono il mio partner a uscire con le ragazze. Perché magari è un periodo che sta più solo, dico vai, esci a conoscere e so che magari non è proprio la norma, no?
Beh,
Bellissimo.
sì, sono caratteristiche non usuali, per citarti, rispetto a quello che hai detto prima. Va bene, Alice, grazie mille, sei stata veramente preziosa e spero che questa puntata serva a conoscere un altro pezzetto, purtroppo piccolo perché abbiamo poco tempo a disposizione, però almeno a fare come posso dire, una passata veloce, ecco, in quello che è il mondo delle persone poliamorose. Quindi grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie tantissimo Alice, sì, ci ha fatto
Grazie a
davvero tanto
voi.
tanto piacere, ci tenevamo tanto.
Quando volete.
Ok, eccoci arrivati al nostro breve commento finale di questa puntata che secondo me è stata veramente molto esaustiva, quindi vi diremo giusto un paio di cose per concludere l'episodio. Inizierei con te, Clizia.
Sì, guarda, in realtà paradossalmente io voglio dire una cosa che non ci azzecca niente col nostro podcast in sé per sé, ma vorrei dire che mi piace tantissimo il fatto che lei ha utilizzato il termine per se stessa medio borghese, che sembra una cazzata, oh, ma la gente non ce la fa che quando appartiene a una classe medio borghese sembra sempre una vergogna, no? E quindi sono davvero contenta che lei invece era così spontanea e così anche, no, aperta in questo senso. Mi è piaciuto tantissimo, quindi solo
Beh, mi
questo
sei
in
sempre
realtà.
preso in giro dicendo che sono borghese.
Esatto, però
Sono
lei lo
borghese,
ammette.
faccio coming out, io sono borghese, va bene. va bene. Per quanto riguarda me, invece, avevo fatto una riflessione che volevo condividere con il nostro pubblico, e cioè che io ero una di quelle persone che diceva va bene, ma io non condivido. No? E quando ho conosciuto Alice era quello che gli dicevo, cioè va bene che sei poliamorosa, però io non condivido. Invece dopo anni di percorsi personali e comunque di vita vissuta mi rendo conto che mi viene da chiedermi perché dovrei condividere, cioè chi mi dà questo potere, no? È una situazione che io non vivo, quindi a chi interessa se condivido o meno? Cosa conta la mia opinione in fin dei conti? Cioè, in base a cosa la sto dando? Chi me l'ha chiesta, no? È che noi ci sentiamo potenti quando non condividiamo rispetto a più di quando condividiamo. Cioè, quando esprimiamo il nostro dissenso che nessuno ci ha chiesto, quindi siamo state vittime, parlo per me e per te perché conosco la tua storia, per tutta la vita comunque di una società che non ci condivideva, no? E che ci ha sempre fatto sentire in svantaggio. E invece adesso che siamo noi a poter esprimere questo dissenso nei confronti di un'altra categoria di persone, ci sembra finalmente di avere l'occasione, no? Di omologarci alla massa e di avere il potere di mettere bocca sulla vita di qualcun altro che insomma sulla quale non possiamo mettere bocca, cioè non ne abbiamo, certo, non ne abbiamo proprio il potere, ed è giusto così. E quindi è una trappola mortale, secondo me, pensare di avere il potere di dire a qualcuno come deve vivere. Quindi niente, una riflessione che mi era venuta riguardo a questo argomento, riguardo anche a come io mi sono comportata, mi sono posta nei confronti di Alice in passato e delle persone che si definivano poliamorose.
Sì, no, mi ricordo, anzi, adesso che ne stai parlando, ed effettivamente non è che dicessi niente di assurdo, però appunto queste frasi magari io neanche mi ricordavo che le avessi dette, però effettivamente siamo noi le prime persone che poi magari mettiamo in atto dei meccanismi
escludenti.
Escludenti, brava, esatto, sì, esatto. Sì, sì. E non va fatto, non va fatto a prescindere da quello in cui ti identifichi e alla, tra virgolette, categoria a cui senti di appartenere. Quindi no, sono contenta di questa riflessione perché appunto è da ampliare a qualsiasi argomento.
Penso che ci siamo trovati un po' tutti in questa situazione, da discriminati a discriminatori.
Esatto.
Va bene, ringraziamo tutte le persone che ci ascoltano, grazie per essere state anche oggi con noi a sentire l'episodio, speriamo vi sia stato di aiuto per ampliare le vostre conoscenze e aprire la vostra mente, e ci sentiamo alla prossima puntata.
Per qualsiasi dubbio o domanda potete trovarci sulla nostra pagina Instagram o Facebook Normal Queer o scrivere alla mail normalqueer.info@gmail.com. Cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande.
Il podcast è realizzato da noi due, Clizia Mistretta e Elena Batocchi, con sound editing di Giampaolo Della Sala, grafica di Viviana Conti e sigla di Michele Favaretto.
Fermo restando che l'amore è infinito, il tempo no.